Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Allora, caro Dario, in questo viaggio culinario fatto in casa, perché di questo stiamo parlando questa mattina, perché insomma molti di noi, volenti o nolenti, hanno trascorso più tempo in casa del previsto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, in particolare a Melbourne, ci facciamo accompagnare, dicevamo, da Mirko Grillini, che è in collegamento con noi invece dal Queensland. Buongiorno Mirko.
Ciao, ciao a tutti, come va?
Qui va abbastanza bene, da Dario va un po' meno bene, invece so che da te la situazione è molto tranquilla, perché non soltanto sei in Queensland, che è uno degli stati che, toccando ferro e qualunque tipo di altro legno, fino adesso ha evitato problemi grossi, ma insomma sei anche in una zona idilliaca.
Sì, diciamo che nella sfortuna di tutto quello che è successo, c'è stata la fortuna che ci siamo spostati qui in questo farm. Nianusa, e sì, le cose sono molto differenti da come erano 4 mesi fa.
Allora, ricordiamo, per chi non sapesse chi è Mirko Grillini, che è non soltanto uno chef di prima qualità, ma è anche un attore, sceneggiatore, regista e produttore, e tantissime altre cose che magari poi, se abbiamo tempo, possiamo anche riepilogare. Ma insomma, ti faccio questa domanda a bruciapelo, Mirko. Vai. Tu sei in campagna, ammettiamo che ti si rompe la macchina e non puoi andare a fare la spesa, quindi ti trovi praticamente nella stessa situazione in cui si troverebbe una persona che sta in lockdown. Che cosa cucini quando non hai fatto la spesa, cioè con le cose che noi italiani abbiamo dentro casa?
Dipende se hai fatto la spesa e c'hai ancora della roba nel frigo.
Vabbè, dai, ma l'aglio, la cipolla e l'olio d'oliva ce li abbiamo tutti.
È qualcosa di dolce magari, con del riso. Pensi che il riso ce l'abbiamo in casa tutti quanti?
Dai, prosegui, io prendo nota.
Ok, allora c'era una ricettina che mi faceva mia nonna, che mi piaceva tantissimo, che erano queste frittelle dolci di riso, che sono semplicissimi da fare. Se prendi 1 litro di latte, 300 grammi di arborio e 2 cucchiai di zucchero, e li fai bollire tutti insieme fino a quando il latte non è stato assorbito completamente dal riso. Poi lo lasci raffreddare, ci aggiungi un paio di rossi d'uovo al riso raffreddato, e poi fai delle palline piccoline e le infarini un attimo, le schiacci tipo piccolo burger, e poi le metti a cuocere in un pochino di burro da far divenire una crostina da tutte e due le parti, e poi ci spargi un pochino di zucchero sopra, zucchero normale, così c'è anche quel texture dello zucchero che fa, è un pochino croccante.
Quindi non zucchero a velo, ma zucchero normale, appunto per dargli un po' quella consistenza.
La consistenza, esatto.
E quante calorie sono questa roba qui?
Dipende da che punto lo guardi. Se lo guardi dal punto del latte, sono meno.
Naturalmente.
Senti, Mirko, mi inserisco, perché il tema nel quale vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori questa mattina è il modo in cui abbiano anche sfruttato questo tempo libero, improvvisamente caduto tra capo e collo, e non sempre benvenuto, proprio in cucina, anche per sperimentare. Tu hai sperimentato qualche cosa in questo periodo?
Solo in cucina o in generale?
Guarda, limitiamoci alla cucina per questa mattina, poi se hai cose più interessanti a raccontarci le riserviamo per un secondo momento.
Guarda, a dirti la verità, perché il nostro spostamento è stato abbastanza drammatico, noi nel giro di 2 giorni abbiamo perso tutto il lavoro che avevamo quest'anno, perché per il settore dove siamo, e lo spostamento da Melbourne qui su nel Queensland è stato incredibile, per cui quello che ho imparato a fare è stato a costruire un nuovo posto dove vivere e a tagliare la legna e fare un orto di 200 metri quadrati, per cui sto imparando a far crescere adesso la roba invece di usarla solamente dai supermercati.
Ricordiamo che stiamo parlando con Mirko Grillini in diretta questa mattina, ma in realtà vogliamo sentire anche che cosa i nostri ascoltatori hanno imparato a cucinare o si sono specializzati a cucinare. Il numero è 1300 799 626, lo ripeto più lentamente, 1300 799 626, oppure potete anche inviarci un SMS allo 0429 996 263 o ancora commentare sulla nostra pagina Facebook. Allora, Mirko, per curiosità, ci avete anche, oltre agli animali, delle piante, un bel giardinetto tipico di un emiliano che si rispetti, magari con basilico, prezzemolo?
Sì, c'ho tutto adesso. Ho cominciato a piantare roba prima dell'inverno, che normalmente non si fa, però sai, quassù il caldo è quasi sempre, per cui c'ho di tutto, c'ho basilico, c'ho la salvia, c'ho il rosmarino, c'ho patate che sono piantate, cipolle, c'ho dei piselli che stanno invadendo tutto, dei pomodorini, c'ho una varietà, sembra un po' supermercato qui. Sono su un pezzo di terra che sono 15 acri, per cui c'ho stabile.
Ottimo, e allora per esempio oggi a pranzo che cosa ti prepari? Rivelaci qualcosa, o è troppo presto?
Ma diciamo che non ci avevo pensato molto, però ho le patate nuove qua, che le ho fatte bollire, per cui mi sa che un piatto di gnocchi a pranzo andrà bene, sì.
E allora come li fai questi gnocchi?
Dio, dipende, come ti piacciono, dimmi come ti piacciono, li faccio come piacciono a te.
No, guarda, Dario, come ti piacciono gli gnocchi? Come ti
piacciono? Semplici, più semplici possibili.
Burro pomodoro, come li faceva la nonna.
O anche la salvia, sì, guarda, proprio voglio esagerare.
Burro e salvia, sì. Guarda, io c'ho un palato talmente semplice da quel prospetto lì, perché insomma a me la cucina della nonna è sempre stata quella migliore, alla fine quei sapori sono favolosi. Faccio cose più interessanti quando cucino per altra gente, però quando cucino per me mi piace proprio la cucina semplice.
E quindi, come Marco Lucchi, che si è dato al pollo in questo periodo?
Sì, io in effetti mi sono specializzato, una parola eccessiva, ma insomma ho fatto alcuni esperimenti con il pollo, lo spezzatino, il pollo alla cacciatora, e insomma devo dire che è piacevole, perché appunto non si può vivere di soltanto pasta, aglio, olio e peperoncino.
Esatto. Sarai sempre il pollo nel frigo, anche se non vai al supermercato?
Sì, il pollo è, diciamo che è anche consigliato, non sconsigliato dalla persona che si occupa di farmi perdere un po' di peso, e quindi lo utilizziamo spesso, dai. Le galline le hai, per curiosità?
Sì, ce ne ho 10.
E resteranno 10 oppure pensi di utilizzarle anche come...
Ma guarda, vediamo come vanno, cioè, fanno uova tutti i giorni, per cui le teniamo lì, poi ci siamo affezionati adesso, sai, è difficile ammazzare una gallina che ti sei affezionato. No?
Gli hai dato anche i nomi?
Sì, ce ne abbiamo alcune, perché le altre, ce ne sono tre o quattro che sono favolose, e ci abbiamo Ruth, ci abbiamo Gina, ci abbiamo Red, e ci abbiamo Violetta.
Benissimo. Dario, vuoi suggerire un nome per un'altra gallina?
Ne hai chiamate solo 4 su 10?
Sì, perché dopo poi mi dimentico, le chiamo diverse, non capisco chi sono.
Questo crea problemi di identità, però immagino le altre 6, poverine, che non hanno un nome, non sono state battezzate. Senti, in conclusione, Mirko, che cosa ci fai con le uova di 10 galline tutti i giorni?
Ma un sacco di pasta, un sacco di quiche, un sacco di colazioni con le uova, che sono buonissime, le prendiamo direttamente ancora calde, è un'esperienza che non ho praticamente mai vissuto, di prendere le uova direttamente dal pollaio e cucinarci o farci della pasta e via dicendo, per cui le sto usando tantissimo adesso.
Mirko, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, in bocca al lupo per la tua attività, sia di chef, in particolare quella di produttore, attore e regista. Sappiamo che hai molte cose nel cassetto, e appena il cassetto si riapre noi ne parleremo con te.
Certo, grazie mille per tutto l'interesse, un saluto a tutti.
Siamo ancora in diretta, 1300-799-626 qui su Radio SBS, Marco Lucchi dagli studi di Sydney, Dario Castaldo è a Melbourne in collegamento telefonico. Allora Dario, adesso c'è in collegamento un nostro ospite che si occupa di cucina e ha una particolare passione, vero Dario?
Sì, credo e spero che ci sia almeno. Allora, lo chef di Trattoria Emilia nel CBD di Melbourne, Francesco Rota, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie, ciao Dario.
Senti Francesco, questa mattina abbiamo aperto le linee per parlare con gli ascoltatori, ma anche con voi esperti, di suggerimenti per sfruttare tutto il tempo libero che abbiamo a disposizione in casa ai fornelli. Ecco, anche tu, in quanto ristoratore e in quanto melburniano, in questo periodo di tempo per startene ai fornelli, bontà tua, ne hai avuto parecchio. Che cosa hai sperimentato in particolare?
Ecco, io sono un appassionato della zuppa di fagioli.
Ah!
Sì, sembra una cosa, vuol dire, un piatto semplice, ma comunque è abbastanza ricco di amore e di diciamo, sostanze nutritive, e fa abbastanza bene al nostro corpo, ecco.
Sì, e fra l'altro è anche uno di quei bei piatti invernali a fuoco lento che, esatto, insomma, uno centellina prima di mangiarselo. Io adoro la pasta e fagioli, in effetti mi hai dato una buona idea perché è parecchio che non la faccio. Mi ricordo quella che mangiavo in Abruzzo che era, vabbè, una cosa fantastica. Comunque, scusami per l'interruzione, prosegui.
Niente, praticamente io sono un appassionato perché comunque sono nato e cresciuto, penso come la maggior parte degli italiani, con zuppa di fagioli o comunque legumi. È una mia passione che la faccio praticamente ogni inverno, non vedo l'ora che si avvicini l'inverno per imparare, per iniziare a fare questo piatto. E diciamo che ci sono due piccoli, diciamo così, segreti, se vuoi. E io la faccio con brodo di pollo, un buon brodo di pollo che comunque gli dà un extra diciamo, potenza di sapore, e se è possibile riuscire a trovare qualche buccia, qualche crosta di parmigiano reggiano che lasci cuocere dentro la zuppa di fagioli durante la cottura. Sì, brodo di pollo pieno di verdure, sedano, carote e cipolle che poi useremo anche nella cottura della zuppa di fagioli. Quindi facciamo, diciamo, un fondo di sedano, carote e cipolle, aglio, se si può, se volete, anche un po' di pancetta o lardo, guanciale anche, secondo me è molto, molto aggiunge potenza al piatto. E poi dopo si fa un mix di fagioli. I fagioli possono usare fagioli secchi, fagioli freschi o fagioli scatola. Io suggerisco fagioli secchi messi in ammollo la sera prima, così evitiamo diciamo, gas intestinali durante
il ci siamo capiti.
Elegante, è un modo elegante. Complimenti.
È un piccolo suggerimento.
Ti chiameremo Venticello d'ora in poi.
Sì, sì. Meteorismo, facciamo il, sì, il termine tecnico.
E niente, praticamente siete la carota, cipolle, fagioli, buccia, crosta di parmigiano, importantissima per me, un po' di pomodoro fresco o comunque concentrato o comunque in lattina se volete, se non avete pomodori in giro, oppure conserva, se fate la conserva durante l'estate, suggerisco di mettere un po' di conserva, e poi ci mettiamo un po' di brodo di pollo, un bel coperchio, e lasciamo cuocere lentamente per ore, fino a quando vediamo che la zuppa si addensa e rilascia tutti quanti i vari aromi. Nel frattempo mettiamo un po' di sale e pepe, e alla fine mettiamo un trito di rosmarino e salvia. Perché alla fine? Perché rilascia tutti quanti i vari aromi, sapori, oli, e quindi la zuppa c'ha più questo sapore intenso di erbe, è un po' più fresca, mettiamola così, alleggeriamo un po', ecco.
Io guarda, perché amo il piccante, anche se non dovrei mangiarlo, io ci metterei anche proprio un pizzico di peperoncino, come la vedi?
Ah, va benissimo, più facile da digerire,
ecco.
Molto più facile.
Senti, una domanda invece che ti faccio da completo ignorante, io i fagioli normali, cioè quelli sfusi per capirci, non li, sì, trovo da nessuna parte, tu dove li trovi?
Tu dove sei? Sydney però, vero?
Sì.
Non lo so, io di solito vado al South Melbourne Market, c'è un negozio che ha qualsiasi tipo di fagiolo, dai cannellini, borlotti, spagna, quelli con l'occhio nero o l'occhio bianco. Di solito al mercato trovi qualsiasi tipo di fagiolo secco, non ai supermercati.
Infatti.
Supermercato, sì.
perché al supermercato si trova magari tutto però in scatola e poi con quella specie di brodazza che insomma è meglio perderla.
A proposito di brodazza, invece ti faccio una domanda che non soltanto è da profano ma è anche malposta, perché tu hai parlato di pasta e fagioli, poi però nella preparazione mi sembrava quasi che descrivessi una zuppa di fagioli con pasta. Qual è la differenza e qual è il confine tra la pasta con i fagioli e invece la zuppa di legumi con pasta?
Allora, la zuppa di legumi diciamo che è una base da dove puoi partire, poi dopo in aggiunta puoi metterci i vari cereali o la pasta per renderla più sostanziosa e più diciamo più completa, perché comunque il cereale va a completare quello che manca al fagiolo, mentre la pasta diciamo che è anche un po' più, come dire, c'è una consistenza diversa rispetto al legume, che piace di più, mentre il legume, sai com'è, non molte persone piacciono i legumi, però sicuramente secondo me fagioli e legumi è la cosa, il combo migliore, mentre la pasta, se uno proprio vuole godere al massimo, è il top del top.
Che pasta consigli?
Mal tagliati fatti in casa all'uovo, secondo me, oppure se uno, io sono un'anima fino un po' meridionale, quindi da piccolino la mangiavamo anche con un po' di pasta mista con le freselle dure dentro, che si ammorbidiscono durante mentre tu mangi, si ammorbidiscono, le metti prima di mangiare, metti la zuppa nel piatto, un po' di queste freselle dure, così si ammorbidiscono, e un po' di pasta mista in mezzo anche. Un super piatto, proprio ti riempie per 5-6 giorni.
Senti, ma perché hai detto che l'hai riscoperto proprio in questo periodo? Adesso però fai riferimento al fatto che lo mangiavi da piccolo, è un'operazione nostalgia, ti sta invecchiando, perché?
Bravo, invecchiando, nostalgia, e comunque a Melbourne c'è freddissimo, io sono in casa con la giacca, c'è molto freddo qua, quindi diciamo che è una zuppa che quando la mangi ti accarezza, quindi come se fosse tua mamma o tua nonna che ti fa le carezze, ti mette uno scialle addosso, capito? Ti riempie proprio, ti nurturing, come si dice, un po' più, fa bene, capito? All'animo, al corpo e alla mente, proprio ti fa stare bene, soprattutto in inverno.
In inverno in effetti io per questo mi sto facendo adesso tutti i vari polli piccanti come il pollo alla cacciatore, perché c'è bisogno di quella sorta di conforto che ti viene dal cibo quando fuori fischia il vento e infuria la tempesta, perché anche a Sydney ha fatto abbastanza freddo e ha piovuto come poche volte.
Ah sì?
Sì.
E quindi un po' di fagioli, un brodino di pollo, diciamo che fa bene.
Sì. Allora, questa sera mi vado a cercare, quando finisco di lavorare, mi vado a cercare i fagioli veri, non quelli fasulli nelle scatolette, e poi magari ti informo e ti mando una fotografia, come si usa fare oggi, del cibo che si è cucinato.
Va benissimo, aspetta la foto.
Senti Francesco, un'ultimissima cosa, a meno che non ci sono ascoltatori in attesa, Marco, però da qui faccio fatica a averlo a saperlo. Visto che in tanti si sono divertati nel farsi il pane in casa, ci dai un paio di consigli e dritte al riguardo?
Allora, per fare il pane è molto complicato fare il pane, però consigli base, secondo me, usare le miglior qualità di farine. Se possibile integrale e sì, può partire con lievito madre se si può, però è molto complicato, comunque sì, una lunga lievitazione fatta con tanta acqua e farina integrale giusto per partire, poi dopo non è così facile da spiegare, diciamo così, in due secondi, però sì.
No, sono d'accordo con te, perché ci vuole molta pazienza per fare il pane. Sì. Io infatti lo faccio rarissimamente, ho una di quelle macchine per fare il pane, però ci mette 4 ore, quindi tu ti devi ricordare alle 2 del pomeriggio di cominciare a preparare in modo che sia pronto per la sera.
Esatto. Ma ti dico, ci sono alcuni pani che ci vogliono addirittura 24-48 ore di lievitazione, quindi ci vuole tanto tempo e tanta pazienza.
Forse tu puoi rispondere ad una domanda che credo sia un cruccio per tutti gli ascoltatori che insomma hanno mangiato il pane italiano e poi quello non italiano: perché il pane è così mollaccioso e gommoso qui in Australia? Che cosa ci mettono di strano?
Sono i lieviti che non sono naturali. Ma lieviti chimici che comunque, cioè, si trova anche nel pancarè classico italiano, tipo quello, le grandi marche per esempio, che da piccolini prima ci spalmavano la Nutella sopra. Quei pane lì, essendo fatti a livello commerciale, hanno tanti lieviti e tanti conservanti, e quindi comunque rende il pane molto più spugnoso, molto più bagnato, molto più morbido.
E dopo tre giorni ti fa la muffa.
Esatto, diventa duro come un pezzo di cartone. Mentre i panini, quelli classici da forno, che si fanno in Italia e anche qualche forno qua, li fanno col lievito madre che li rende, beh, sì, croccanti fuori, una bella crosta croccante, ma morbidi dentro. Quella è la differenza.
Noi ringraziamo Francesco Rota per averci fatto venire fame. Tu devi sapere che mentre Dario Castaldo è a casa, e in teoria quando c'è il giornale radio di Carlo Reglia lui può andare in cucina e farsi un panino, io invece sono qui bloccato in studio fino alle 10, non mi posso muovere, e non è che il nostro bar tavola calda offra comunque delle cose estremamente raffinate, quindi insomma mi fa venire fame e non posso farci assolutamente nulla.
Mi dispiace, però ti mandavo un po' di zuppa di fagioli, un po' di
ma caldo. Per quando arriva a Sydney mi sa che ormai è andata un po' a male.
Vabbè, tu mandala qui Francesco, poi dopo ci penso io a farla recapitare a Marco Lucchi, non ti preoccupare.
Vabbè.
Allora, noi ringraziamo Francesco Rota per essere stato con noi, è uno chef di trattoria Emilia a Melbourne, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo, so che ne avete bisogno in questo periodo.
Gentilissimi, veramente, grazie, un bacione a tutti e due.
Allora Dario, abbiamo ancora un paio di minuti prima del termine della nostra conversazione, il numero da chiamare è sempre 1300 799 626. Tu che cosa prepari?
Io che cosa preparo? Ma in questo periodo mi sono dilettato con la prima lasagna della mia vita, ecco, e nonostante sia stata definita la cosa al forno da chi l'ha vista, tutto sommato il risultato non è stato malvagio, soprattutto il secondo giorno con il contributo determinante del microonde, credo. Per il resto tante verdure per tenermi comunque in linea, visto che si può fare soltanto una quantità limitata di attività fisica, come purtroppo tutti i melburniani sanno, e tanti frullati di frutta.
Ah, vedi, salutista.
pare vero, sì, finché non arriva la fame chimica alle 9 di sera, no, lì ti butti tutto il cioccolato che trovi in giro per casa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.